Il terzo anello ad alta voce, I Malavoglia, di Giovanni Verga.
Compare Tino non aveva fiele in corpo e andava a parlare a padron Toni come se non fosse fatto suo, passandogli il braccio attorno al collo, e gli diceva:
scusatemi, fratello mio, a me mi dispiace più di voi di cacciarvi fuori dalla vostra casa.
Ma che volete? Io sono un povero diavolo. Quelle 500 lire me le son levate dalla bocca, e San Giuseppe prima fece la sua barba. Fossi ricco come lo zio Crocifisso, non ve ne parlerei nemmeno, in coscienza mia.
Il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati. E pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella. La roba la trasportarono di notte nella casuccia del beccaio che avevano preso in affitto, come se non si sapesse in paese che la casa del Nespolo ormai era di piedi papera e loro dovevano sgomberarla. Ma almeno nessuno li vedeva con la roba in collo. Quando il vecchio staccava un chiodo o toglieva da un cantuccio un deschetto che soleva star lì di casa, faceva una scrollatina di capo. Poi si misero a sedere sui pagliericci che erano ammonticchiati nel mezzo della camera per riposarsi un po', e guardavano di qua e di là se avessero dimenticato qualche cosa. Però il nonno si alzò tosto ed uscì nel cortile all'aria aperta. Ma anche lì c'era della paglia sparsa per ogni dove, dei cocci di stoviglie, delle nasse sfasciate, e in un canto il Nespolo e la vita in pampini sull'uscio.
«Andiamo via», diceva egli, «andiamo via, ragazzi, tanto oggi o domani...»
E non si muoveva. Lo zio Crocifisso era venuto a dare un'occhiata insieme a Piedipapera, e parlavano a voce alta nelle stanze vuote, dove le parole si udivano come se fossero in chiesa. Compare Tinu non aveva potuto durarla a campare d'aria sino a quel giorno, e aveva dovuto rivendere ogni cosa allo zio Crocifisso per riavere i suoi denari.
«Che volete, compare Malavoglia?»
gli diceva passandogli il braccio attorno al collo.
«Lo sapete che sono un povero diavolo e 500 lire me fanno. Se voi fosse stato ricco ve l'avrei venduto a voi».
Ma padron Toni non poteva soffrire di andare così per la casa col braccio di Piedipapera al collo. Ora lo zio Crocifisso c'era venuto col falegname e col muratore, e ogni sorta di gente che scorazzavano di qua e di là per le stanze come fossero in piazza, e dicevano:
«Qui ci vogliono dei mattoni, qui ci vuole un travicello nuovo, qui c'è da rifare l'imposta»,
come se fossero i padroni. E dicevano anche che si doveva imbiancarla per farla sembrare tutt'altra. Lo zio Crocifisso andava scopando coi piedi la paglia e i cocci, e raccolse anche da terra un pezzo di cappello che era stato di Bastianazzo e lo buttò nell'orto, dove avrebbero servito all'ingrasso. Il Nespolo intanto stormiva ancora adagio adagio, e le ghirlande di margherite ormai vizze erano tuttora appese all'uscio e alle finestre, come ce le avevano messe a Pasqua delle Rose. D'allora in poi i Malavoglia non osarono mostrarsi per le strade né in chiesa la domenica, e andavano sino ad Aci Castello per la messa, e nessuno li salutava più, nemmeno padron Cipolla, il quale andava dicendo:
«Questa partaccia a me non la doveva fare padron Toni. Questo si chiama gabbare il prossimo, se ci aveva fatto mettere la mano di sua nora nel debito dei lupini».
«Tale quale come dice mia moglie», aggiungeva Mastro Zuppiddu. «Dice che dei Malavoglia adesso non ne vogliono nemmeno i cani».
Però quello scimunito di Brasi pestava i piedi e voleva la mena che gliel'avevano promessa, come fa un ragazzo davanti alle baracche dei balocchi alla fiera.
«Te pare che io l'abbia rubata la tua roba, bietolone!» gli diceva il babbo, «per andarla a buttare con chi non ne ha niente!»
Gli avevano ripreso persino il vestito nuovo a Brasi ed ei si sfogava ad andare a stanare le lucertole nella sciara o a mettersi a cavalcioni sul muricciolo del lavatoio e giurava di non far più nulla neanche se l'ammazzavano, ora che non volevano dargli la moglie. E gli avevano ripreso persino il vestito nuovo delle nozze. Per fortuna la mena non poteva vederlo più così vestito com'era, perché i Malavoglia stavano sempre con la porta chiusa ancora essi, poveretti, nella casuccia del beccaio che avevano presa in affitto nella strada del Nero, vicino ai Zuppiddi. E se accadeva di vederli da lontano, Brasi correva a nascondersi dietro il muro o tra i fichi d'India. La cugina Anna, che scopriva ogni cosa dal greto dove era a stendere la tela, diceva con comare Grazia:
«Ora quella povera Sant'Agata resta in casa peggio di una casseruola appesa al muro, tale e quale come le mie figliole che non hanno dote».
«Poveretta», rispondeva comare Grazia,
«e le avevano perfino spartito i capelli».
Mena però era tranquilla e s'era rimessa la spadina d'argento nelle trecce da se stessa senza dir nulla. Adesso aveva tanto da fare nella casa nuova dove bisognava mettere ogni cosa a un altro posto e non si vedeva più il nespolo e la porta della cugina Anna e dell'annunziata. Sua madre la covava con gli occhi mentre lavorava accanto a lei e l'accarezzava col tono della voce quando le diceva:
«Dammi la forbice, tienimi la matassa».
Che se la sentiva nelle viscere la sua figliola, ora che tutti le voltavano le spalle. Ma la ragazza cantava come uno stornello, perché aveva 18 anni, e a quell'età, se il cielo è azzurro, vi ride negli occhi e gli uccelli vi cantano nel cuore. Peraltro il cuore non ce lo aveva mai avuto per quel cristiano. Lo disse all'orecchio della mamma mentre ordivano la trama. La madre era la sola che le aveva letto in cuore e che ci aveva lasciata cascare una buona parola in quell'angustia.
«Almeno se ci fosse compar Alfio, non ci avrebbe voltate le spalle anche lui. Ma quando sarà il tempo del vino nuovo, tornerà qui».
Così va il mondo.
Ciascuno deve badare ai fatti suoi.
Quello che diceva Antoni di Padrontoni, comare Venera.
«Ciascuno deve pensare alla sua barba prima di pensare a quella degli altri. Tuo nonno non ti dà nulla. Dunque, che obbligo hai verso di loro? Se ti mariti, vuol dire che fai casa da te e quel che guadagni lo guadagni per la tua casa. 100 mani Dio benedisse, ma non tutte in un piatto».
«Bella cosa», rispondeva Antoni. «Ora che i miei parenti sono in mezzo alla strada, mi dite di piantarli anch'io. Ma come se lo caverà il nonno a far andare la provvidenza e dar da mangiare a tanti se lo lascio solo?»
«Allora sbrigatevela tra voi altri», esclamava la Zuppidda, voltandogli le spalle per andare a frugare nei cassetti o in cucina, buttando in aria ogni cosa per darsi da fare, onde non guardarlo in faccia.
«Mia figlia io non l'ho rubata. Si potrebbe chiudere gli occhi se non avete nulla, perché siete giovane e ci avete sempre la salute da lavorare e siete del mestiere. Tanto più che adesso i mariti sono scarsi con questa leva del diavolo che si scopa via tutti i giovinotti del paese. Ma se devono darvi la dote per papparvela con tutti i vostri, è un'altra cosa. Marito voglio dargliene uno solo alla mia figliola e non 5 o 6 e metterle sulle spalle 2 famiglie.
Barbara, nell'altra stanza, fingeva di non udire e seguitava a far girare l'arcolaio lesto lesto. Ma appena Antoni si affacciava sull'uscio, chinava gli occhi sui cannelli e allungava il muso anche lei, talché il poveraccio si faceva giallo e verde e di 100 colori e non sapeva che fare, perché Barbara lo teneva invischiato come un passerotto con quegli occhioni neri e gli diceva poi:
«Vuol dire che a me non mi volete bene come ai vostri.
e si metteva a piangere nel grembiule quando non c'era la mamma.
Sacramento!
Esclamava Antoni.
Vorrei tornare a fare il soldato.
E si strappava i capelli e si dava dei pugni nella testa, ma non sapeva risolversi a pigliare la soluzione che si voleva, davvero cetriolo che era.
Allora,
diceva la zuppidda,
«Ntrua, ntrua, ntrua, ciascuno a casa sua!»
E suo marito le ripeteva,
«Te l'avevo detto che a me i pasticci non mi piacciono!»
«Voi andatevene a lavorare!»
rispondeva lei,
«che non sapete nulla!»
Ntoni, ogni volta che andava dai zuppiddi, trovava tanto di grugno e la Gna Venera gli rinfacciava ogni volta che i Malavoglia avevano invitato la Piedipapera a pettinare la mena. Bella pettinatura che le aveva fatto per leccare le ciabatte a compare Tino a motivo di quei 4 soldi della casa. Che poi la casa se l'era presa egualmente e li aveva lasciati in camicia come Gesù Bambino.
«Vi pare che non lo sappia cosa ha detto vostra madre Maruzza in quei tempi in cui portava il naso in su? Che la Barbara non era quella che ci voleva per suo figlio Ntoni, perché era avvezza come una signorina e non sapeva quel che ci vuole ad essere una buona moglie da marinaro. Me l'hanno raccontato al lavatoio comare Mangiacarrubbe e la Gna Cicca».
«Comare Mangiacarrubbe e la Gna Cicca sono 2 carogne», rispondeva Ntoni. «E parlano per l'invidia che non ho sposato la Mangiacarrubbe».
Ntoni voleva far l'uomo e non si lasciava vedere per 2 o 3 giorni. Ma la piccola Lia, che non sapeva tutte quelle chiacchiere, continuava a venire a giocare nel cortile di comare Venera, come l'avevano avvezzata quando la Barbara le dava i fichi d'India e le castagne, perché voleva bene a suo fratello Ntoni. Ed ora non le davano più nulla. La zuppidda le diceva,
«Che vieni a cercare tuo fratello qui? Tua madre ha paura che vogliono rubartelo tuo fratello».
Comare la Vespa veniva anche lei nel cortile dei zuppiddi con la calzetta al collo a dire roba di fuoco degli uomini che sono peggio dei cani. E la Barbara rinfacciava alla ragazzina,
«Lo so che non sono brava massaia come tua sorella».
E comare Venera conchiudeva,
«Tua madre che fa la lavandaia, invece di stare a ciarlare dei fatti altrui al lavatoio, farebbe bene a dare una risciacquata a quei 4 soldi di vestina che ha indosso».
La bambina molte cose non le capiva, ma quel po' che rispondeva faceva montare la mosca al naso alla zuppidda e le faceva dire che era sua madre Maruzza che la indettava e la mandava apposta da quelle parti per stuzzicarle la bile, tanto che finalmente la piccina non ci andò più. E la Gna Venera disse che era meglio, così non venivano in casa a far le spie che temevano sempre volessero quel tesoro di cetriolo. Le cose arrivarono al punto che comare Venera e la Longa non si parlavano più e se si vedevano in chiesa si voltavano la schiena.
«Vedrete che arriveranno a metter fuori le scope», diceva la Mangiacarrubbe gongolando. «Non mi chiamo la Mangiacarrubbe se non ci arrivano. Bell'affare che ha fatto la zuppidda con cetriolo».
Di solito gli uomini non si mischiano in quelle liti di donne, se no le questioni si ingrosserebbero e potrebbero andare a finire a coltellate. Invece le comari, dopo che hanno messo fuori la scopa e si sono voltate le schiene e si sono sfogate a dirsi improperi e a strapparsi i capelli, si riconciliano subito e si abbracciano e si baciano e si mettono sull'uscio a chiacchierare come prima. Ntoni poi, stregato dagli occhi della Barbara, era tornato quatto quatto a piantarsi sotto la finestra per metter pace, che la Gna Venera voleva buttargli sulla testa la broda delle fave qualche volta. Ed anche la figliuola si stringeva nelle spalle, ora che i Malavoglia non avevano più né re né regno. E glielo disse anche in faccia alla fine, onde levarsi d'addosso quella noia, perché quel cristiano stava sempre davanti alla sua porta come un cane e le avrebbe fatto perdere la fortuna se mai qualcun altro avesse avuto l'intenzione di passare di là per lei.
«Orbè, compare Ntoni, i pesci del mare sono destinati a chi si l'ha da mangiare. Mettiamoci il cuore in pace, voi ed io, e non ci pensiamo più».
«Voi potete mettervelo il cuore in pace, comare Barbara, ma per me
Amare e desamare non sta a chi lo vuol fare.
Provate che ci riuscirete anche voi. A provare non si perde nulla. Io vi auguro ogni bene e ogni fortuna. Ma lasciatemi badare ai fatti miei, che ho già 22 anni.
Io lo sapevo che dovevate dirmi così quando ci hanno preso la casa, ora che tutti ci voltano le spalle.
Sentite, compare Ntoni, mia madre può venire da un momento all'altro e non è bene che mi trovi qui con voi.
Sì, 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 è vero, è vero. Ora che ci hanno tolto la casa del Nespolo, non è giusto.
Egli aveva il cuore grosso, il povero Ntoni, e non voleva lasciarla così. Ma ella doveva andare a riempire la brocca alla fontana e gli disse addio correndo lesta lesta e dimenando i fianchi con bel garbo. Che Zuppidda la chiamavano perché il nonno di suo padre si era rotta la gamba in uno scontro di carri alla festa di Trecastagni. Ma Barbara, le sue brave gambe, ce le aveva tutte e due.
Addio, comare Barbara, rispose il poveraccio.
E così ci mise una pietra su quel che era stato e se ne tornò a remare come un galeotto, che già quella era una vera galera dal lunedì al sabato, ed egli era stanco di rompersi l'anima per niente, perché quando non si ha nulla è inutile arrabattarsi da mattina a sera e non trovare un cane che vi voglia. Per questo egli ne aveva le tasche piene di quella vita. Preferiva piuttosto di non far niente davvero e starsene in letto a fare il malato, come quando era seccato dal servizio militare. E il nonno poi non stava a cercare il pelo nell'uovo come il dottore della fregata.
«Che hai?»
gli domandava.
«Nulla ho. Ho che sono un povero diavolo». «E che vuoi farci se sei un povero diavolo? Bisogna vivere come siamo nati».
Egli si lasciava caricare svogliatamente degli attrezzi meglio di un asino e lungo la giornata non apriva bocca che per bestemmiare o brontolava.
Chi cade nell'acqua è forza che si bagni.
Se suo fratello si metteva a cantare mentre stavano alla vela,
sì, sì, canta pure. Quando sarai vecchio poi abbaierai come il nonno.
Ad abbaiare adesso non ci guadagni nulla nemmeno, rispondeva il ragazzo.
Hai ragione, perché la vita è bella. Bella o no, non l'abbiamo fatta noi così com'è,
conchiudeva il nonno. La sera mangiava ingrugnato la sua minestra e la domenica andava a gironzolare attorno all'osteria, dove la gente non aveva altro da fare che ridere e spassarsi, senza pensare che il giorno dopo si tornava a far quel che si era fatto in tutta la settimana. Oppure stava delle ore intere seduto sugli scalini della chiesa col mento in mano a veder passare la gente, almanaccando su quei mestieri in cui non c'era nulla da fare. La domenica, almeno, si godeva quelle cose che si hanno senza quattrini. Il sole, lo star con le mani sotto le ascelle a non far nulla, e allora gli seccava anche quella fatica di pensare al suo stato, di desiderare quelle cose che aveva visto da soldato, col ricordo delle quali ingannava il tempo nei giorni di lavoro. Gli piaceva stendersi come una lucertola al sole e non far altro. E come incontrava i carrettieri che andavano seduti sulle stanghe,
«Bel mestiere che fanno»,
borbottava,
«vanno in carrozza tutto il giorno».
E se vedeva passare qualche povera donnicciola che tornava dalla città curva sotto il carico come un asino stanco e andava lamentandosi per via, secondo il costume dei vecchi,
«Vorrei farlo io quello che fate voi, sorella mia»,
le diceva per confortarla.
Alla fin fine è come andare a spasso.
Ntoni andava a spasso sul mare tutti i santi giorni e gli toccava camminare coi remi logorandosi la schiena. Però quando il mare era cattivo e voleva inghiottirseli in un boccone loro, la provvidenza e ogni cosa, quel ragazzo aveva il cuore più grande del mare.
«Il sangue dei malavoglia»,
diceva il nonno. E bisognava vederlo alla manovra, coi capelli che gli fischiavano al vento, mentre la barca saltava sui marosi come un cefalo in amore.
La provvidenza si avventurava spesso al largo, così vecchia e rattoppata com'era, per amore di quel po' di pesca. Ora che nel paese c'erano tante barche che spazzavano il mare con la scopa. Anche in quei giorni in cui le nuvole erano basse verso Agnone e l'orizzonte tutto irto di punte nere a levante, si vedeva sempre la vela della provvidenza come un fazzoletto da naso, lontano lontano nel mare color di piombo. E ognuno diceva che quelli di Padron Ntoni andavano a cercarsi i guai col candeliere. Padron Ntoni rispondeva che andava a cercarsi il pane. E quando i sugheri scomparivano ad uno nel mare largo che era verde come l'erba e le casucce di trezza sembravano una macchia bianca, tanto erano lontane, e intorno a loro non c'era che acqua, si metteva a chiacchierare coi nipoti dalla contentezza, che poi alla sera la Longa e tutti gli altri li avrebbero aspettati sulla riva quando vedevano la vela far capolino tra i fariglioni. E sarebbero stati a guardare anche loro la pesca che saltellava dalle nasse e riempiva il fondo delle barche come fosse d'argento. E Padron Ntoni soleva rispondere prima che nessuno avesse aperto bocca:
un quintale o un quintale e 25.
Che non si sarebbe sbagliato di un rotolo. E poi se ne parlava tutta la sera, mentre le donne pestavano il sale fra i ciottoli. E quando contavano i barilotti ad uno e lo zio Crocifisso veniva a vedere quel che avevano fatto per gettare la sua offerta a occhi chiusi, e Piedipapera gridava e bestemmiava per dire il prezzo giusto, che allora facevano piacere le grida di Piedipapera, già a questo mondo non bisogna restare in collera con la gente. E la Longa poi si contava a soldo davanti al suocero i denari che portava Piedipapera nel fazzoletto e diceva: questi sono per la casa, questi altri sono per la spesa. La Mena aiutava anch'essa a pestare il sale e a mettere in ordine i barilotti, e ci aveva un'altra volta la veste turchina e la collana di corallo che avevano dovuto dare impegno allo zio Crocifisso. Ora le donne potevano tornare ad andare alla messa del paese, che se qualche giovinotto gettava gli occhi sulla Mena, gliela stavano facendo la sua dote.
Per me,
diceva Ntoni, menando il remo adagio adagio perché la corrente non li facesse deviare dal cerchio delle reti, mentre il nonno pensava a tutte quelle cose,
per me desidero questo soltanto: che quella carogna della Barbara sappia mangiare i gomiti quando ci avremo il fatto nostro anche noi, e sappia pentire d'avermi chiusa la porta in faccia. Il buon pelota si conosce alle burrasche,
rispondeva il vecchio.
Quando saremo un'altra volta quel che siamo sempre stati, ognuno ci farà buon viso e torneranno ad aprirci la porta.
Adesso aiuta a tirare da questa parte, che San Francesco stavolta ha mandato la grazia di Dio!
Il ragazzo tirava e puntava i piedi e sbuffava che pareva facesse tutto lui. Intanto Ntoni cantava sdraiato sulla pedagna e con le braccia sotto il capo a veder volare i gabbiani bianchi sul cielo turchino che non finiva mai. E la provvidenza si dondolava sulle onde verdi che venivano da lontano lontano, fin dove arrivava la vista.
Che vuol dire che il mare ora è verde ed ora è turchino e un'altra volta è bianco e poi è nero come la sciara e non è sempre di un colore come dell'acqua che è?
Chiese Alessi.
È la volontà di Dio, rispose il nonno. Così il marinaio sa quando può mettersi in mare senza temore e quando è meglio non andarci.
Quei gabbiani hanno una bella sorte, che volano sempre in alto e non hanno paura delle ondate se il mare è in tempesta.
Allora non hanno da mangiare nemmeno loro, povere bestiole.
Dunque, tutte hanno bisogno del bel tempo, tale e quale come l'Annunziata che non può andare alla fontana se piove, conchiuse Alessi.
Buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo,
osservò il vecchio. Ma quando era maltempo, o che soffiava il maestrale e i sugheri ballavano sull'acqua tutto il giorno come se ci fosse chi suonava il violino, o il mare era bianco al pari del latte, o crespo che sembrava che bollisse e la pioggia si rovesciava sino a sera sulle loro spalle che non c'erano cappotti che bastassero, e il mare friggeva tutto intorno come il pesce nella padella, Allora era un altro par di maniche. E Ntoni non aveva voglia di cantare col cappuccio sul naso e gli toccava vuotare dall'acqua la provvidenza, che non si finiva più. E il nonno badava a ripetere
«Mare bianco, scirocco in campo»
o
«Mare crespo, vento fresco»,
come se fossero là per imparare i proverbi. E con quei benedetti proverbi, mentre la sera stava a guardare il tempo dalla finestra col naso in aria, diceva pure
«Quando la luna è rossa fa vento, quando è chiara vuol dir sereno, quando è pallida pioverà».
«Se lo sapete che pioverà, perché torniamo ad andare in mare oggi», gli diceva Ntoni.
«Non era meglio restarci in letto un altro par d'ore?» «Acqua di cielo e sardelle alla rete», rispondeva il vecchio.
Ntoni si dava l'anima al diavolo con l'acqua a mezza gamba.
«Stasera»,
gli diceva il nonno,
«la Maruzza ci farà trovare una bella fiammata e ci asciugheremo tutte».
E la sera, sull'imbrunire, come la provvidenza con la pancia piena di grazia di Dio tornava a casa, che la vela si gonfiava come la gonnella di donna Rosolina e i lumi delle case ammiccavano ad uno dietro i fariglioni neri e pareva che si chiamassero l'un l'altro, padron Ntoni mostrava ai suoi ragazzi il bel fuoco che fiammeggiava nella cucina della Longa, in fondo al cortiletto della Straduccia del Nero, che c'era il muro basso e dal mare si vedeva tutta la casa con le quattro tegole sotto cui si appollaiavano le galline e il forno dall'altro lato della porta.
«Lo vedete che la Longa ce l'ha fatta trovare la fiammata»,
diceva tutto Giulivo. E la Longa li aspettava sulla riva con le ceste pronte, che quando dovevano riportarsele indietro vuote non avevano voglia di ciarlare. Ma invece, se le ceste non bastavano e Alessi doveva correre a casa a prenderne delle altre, il nonno si metteva le mani alla bocca per chiamare
«Mena! O Mena!»
E Mena sapeva cosa voleva dire e venivano tutti in processione, lei, la Lia ed anche l'Annunziata con tutti i suoi pulcini dietro. Allora era una festa e davanti alla fiammata stavano a chiacchierare sino a tardi della grazia di Dio che aveva mandato San Francesco e quel che si sarebbe fatto dei denari.